L'ingrediente segreto della mia zuppa dall'ingrediente segreto.
Oh.
Avvicinati, l'ingrediente segreto è... niente.
Eh?
Mi hai sentito? Niente! Non esiste un ingrediente segreto.
Aspetta, aspetta. È una normalissima zuppa con spaghetti. Non aggiungi una salsa speciale o qualcos'altro?
Non serve. Per rendere una cosa speciale devi solo credere che sia speciale.
Buongiorno, benvenuti. Quarta puntata dell'ingrediente segreto. Siamo su Radio Popolare. Io sono Giuliano Dottori e insieme a me c'è Loretta da Costa Perrone.
Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qui all'ingrediente segreto.
Anche oggi abbiamo preparato una playlist di musica bellissima, musica molto particolare oggi, perché l'ingrediente segreto del giorno è una cosa un po' inusuale.
Inusuale e anche magica.
Anche magico,
dire.
Sì, sì, ha un sound, diciamo, un sound molto particolare.
Bellissima, secondo me è una puntatona questa.
Vediamo,
ragazzi.
Diciamo che sarà forse un po' più complesso del solito individuare, anche perché abbiamo messo all'inizio della nostra selezione musicale delle canzoni in cui secondo me questo ingrediente segreto è un pochettino nascosto. L'abbiamo voluto fare appositamente,
sì, sì, sì.
Per rendere la vita un po' più difficile.
Vabbè, così è più divertente il gioco, dai.
Ma sì, infatti, dai.
Perché ricordiamo, per chi ci ascoltasse per la prima volta, che qui all'ingrediente segreto giochiamo un po' con le canzoni, appunto. Quindi ricerchiamo l'elemento nascosto, secondo noi, che rende una canzone speciale, magica e memorabile. Ricordiamo anche i nostri contatti prima di iniziare,
certo.
Potete, se volete scriverci, potete farlo ovviamente sia sui nostri social personali oppure anche alla mail dedicata al programma, che è l'ingrediente segreto@outlook.it.
Perfetto.
Una mail che Giuliano Dottori ama molto.
Sì, bellissimo, no? un'estensione un po' age
Outlook, vabbè, dai, è carina. Iniziamo allora questa puntata bomba.
Primo pezzo per Jam, siamo negli anni 90.
Defend, fuck the man.
Jam, Who You Are, singolo estratto da No Code, singolone direi, canzone che mi piace tantissimo.
Super pezzo di un super disco, forse il mio disco preferito dei Pearl Jam.
Però
sì, un disco...
Non l'avrei mai detto. Io qua, scusami, ve lo dirò una roba sull'ingrediente segreto prima, non l'ho trovato, nonostante io sappia qual è. Devo dire che ascoltandolo bene in cuffia il pezzo non sono riuscita a trovarlo.
Magari non c'è.
Magari non c'è, perché come dice il nostro Ping,
te lo devi
c'è un ingrediente segreto.
Te lo devi immaginare, sei tu che ti immagini questa cosa. E, sì, No Code in realtà è proprio un disco che ho amato moltissimo, disco del 96 per l'appunto, il primo disco uscito dopo la famosa collaborazione dei Pearl Jam insieme a Neil Young, che era dell'anno precedente, il 95, con Mirror Ball.
Sì, è vero.
Ed è forse il disco che segna la nascita dei veri nuovi Pearl Jam, che poi sono i Pearl Jam anche di oggi. Disco con anche delle bellissime canzoni, ma è proprio un bel disco, proprio un disco molto completo, molto, molto compatto. Io amo molto i dischi quando sono tondi, capito? Quando sono da qualunque parte li guardi, sono inattaccabili. Era anche un bellissimo packaging, aveva con queste Polaroid che potevi erano proprio stampate, mi sembra di ricordare.
Ma sul CD o il vinile?
No,
ah,
le CD, perché nel 96 andavamo ancora a CD, non c'era ancora il ritorno.
Ah, è vero, vero, non c'era il ritorno al vinile, giusto. Vai, quindi andiamo avanti adesso ancora, perché
sì,
non svegliamo ancora, teniamo ancora un po' il giochino.
Come al solito, dopo il terzo pezzo, dai, teniamo questa
sì,
andatura
sì, sì,
qua, che va bene.
Vai.
Facciamo un salto indietro nel tempo, 1970, andiamo a sentirci una canzone strepitosa che ci darà un sacco di carica di energia del grandissimo Stevie Wonder. I really
Mamma mia, che pezzo! Cioè, incredibile. Noi abbiamo ballato, urlato, cantato.
Ragazzi, Stevie in quegli anni lì era una categoria superiore.
No, no.
Poi lui,
canzone...
sai che registrava tutto lui, la sai questa cosa?
No,
a
no,
parte
no.
I fiati, lui registrava tutti gli strumenti, dalla batteria in avanti.
Mazza.
Sì, sì, era incredibile.
Grande. Tra l'altro questa canzone è la prima volta in cui c'è il coro femminile delle Wonder Love. E questa canzone è stata il primo brano a procurargli una nomination ai Grammy Awards.
Vabbè.
Non ha vinto in quell'occasione, però
ne ha vinti altri, mi sa, dopo.
Sì, sì,
svariati.
Sì, mi sa di sì.
Allora, santo del giorno.
Allora, il santo del giorno è... Oggi ti stupisco, eh.
Vai, sono pronto.
È una santa, innanzitutto. È una santa. E si chiama Elliot Paulina Summer, detta Coco. Nata a Pisa il 30 luglio del 1990. Una cantautrice e musicista, ovviamente, perché ricordiamo che noi siamo devoti alla musica, quindi per questo ogni settimana ricordiamo il santo del giorno. Ed è la figlia di Sting e di Trudy Styler.
Grande Sting.
Sì.
A Pisa, figurati.
Nata a Pisa. Sì, 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 sì. Curiosa, quindi per questo ho scelto lei.
Sì, forse perché già iniziava a frequentare la Toscana.
Sting. Sì, mi sa di sì, nel 1990. Ma sì, nel 90 sì.
Sì, però è strano che sia Pisa, perché credo che lui sia più verso il Chianti, no? Come zona della Toscana.
Forse c'era un bello ospedale rinomato
privato. Chiantyshire. Va bene, arriviamo al fatidico terzo brano,
sì.
Dopo il quale sveleremo l'ingrediente segreto. In quest'ultima canzone di Stevie Wonder devo dire che si sentiva già molto di più,
sì,
rispetto al primo pezzo.
Decisamente.
Quest'altra canzone che adesso mettiamo su è molto famosa. Torniamo ad ascoltare qualcosa dei Rolling Stones. L'ultimo disco dei Rolling Stones con la presenza nella formazione di Brian Jones, che morì poco dopo l'uscita o forse durante addirittura l'uscita del disco, il leggendario chitarrista biondo appunto dei Rolling Stones, che era un musicista un po' più strano, no? Perché gli piaceva giocare con dei timbri, degli strumenti non molto usuali, ed è questo il motivo per cui in realtà era stato un po' messo anche ai margini poi da Keith Richards e Mick Jagger, e storiacce varie,
che sono dei cattivoni anche.
E alla fine sono sempre stati
cattivoni,
molto dritti al punto, mettiamola così. Era un po' troppo esotico Brian Jones. Vi suggerisco, mettiamo su adesso la canzone, vi suggerisco un bellissimo video su YouTube di un'esibizione televisiva proprio suonando questa canzone, in cui il nostro Brian Jones sembra veramente il sosia di Nino D'Angelo.
No.
Incredibile, un caschetto biondo
adesso,
pazzesco,
adesso
meraviglioso, bellissimo. Questa è la famosissima Paint It Black.
Sun. My love will laugh with me before
Bellissima, bellissima. Questo era Cuore Matto di Little Tony. Bellissima canzone. È uguale. Cuore Matto che ti... No? Ci assomigliava un pochettino. A parte gli scherzi, famosissima Paint It Black, il cui testo è citato anche all'inizio del film Tournée di Gabriele Salvatores. Proprio all'inizio, quando c'è la scena del provino e lui racconta, recita questo testo in italiano.
Dai, non lo sapevo.
Sì, sì, bellissimo, e viene scambiato per García Lorca, invece è Mick Jagger. Quindi proprio l'inizio del film. Molto bello. Nel frattempo tu sei andata a curiosare,
sì,
su YouTube.
Sì, 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 io ho visto il video di cui parlavi prima e confermo che c'è uno strepitoso Nino D'Angelo che imbraccia e... In braccia e suona, posso dirlo? Che
cos'è? È giunto il momento di svelare l'ingrediente segreto.
Lo strumento indiano forse più conosciuto in Occidente, ovvero il sitar.
Il sitar, esatto, il sitar è uno strumento cordofono molto grosso, molto voluminoso, che genera questo sound un po' traballante, no? Nel senso che tutte queste note hanno sempre questa intonazione un po' particolare. Non penso che sia facilissimo da suonare.
Penso anch'io, perché già imbracciarlo, cioè devi suonarlo per forza seduto con le gambe in quella posizione lì incrociata, no?
Sì, sì.
Quindi, che però non sono incrociate normalmente, sono una sopra l'altra, tipo accavallate.
Sì, penso che sia la posizione classica della meditazione. Si suona, penso, con quella posizione lì. Quindi, in modo da formare in qualche modo una sorta di conca in cui andare ad appoggiare il corpo, appunto, del sitar.
Poi ha un sacco di corde, di come si chiamano quei cosini della chitarra che giri?
I piroli, le chiavi.
Sì. Le chiavi, zucca, sembra una zucca la cassa.
Adesso ci andiamo a leggere la scheda.
Uno strumento veramente interessante.
È uno strumento molto interessante che viene in qualche modo iniziato a suonare. Strumento interessante che viene utilizzato più o meno alla metà degli anni 60, a partire dalla metà degli anni 60, perché in realtà c'è stato in quel momento lì, grazie soprattutto alla cultura hippie, in realtà, un grande interesse per l'India, la cultura indiana, la meditazione. E anche il vegetarianesimo, insomma una serie di cose che erano abbastanza inusuali per l'epoca, in particolare appunto è un grosso legame con l'Inghilterra e un grosso legame in particolare con i Beatles.
Eh sì, infatti adesso mandiamo il pezzo del maestro. Poi,
sì,
no?
Infatti io manderei adesso il pezzo del maestro, di quello che poi divenne quasi una star mondiale. E così ci ascoltiamo delle sonorità realmente indiane. Thank you.
Ravi Shankar. Abbiamo sfumato un po' perché insomma abbiamo un sacco di cose da dire. Questo era il maestro, soprannominato da George Harrison Godfather, infatti, no? Perché è stato proprio il suo maestro.
Minchia, il Pagino.
Pagino, sì, 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 sì.
Conosciuto credo durante il primo viaggio dei Beatles in India, un viaggio che fu fonte di grande ispirazione anche per gli anni successivi, soprattutto per George Harrison, perché poi divenne un devoto e divenne appunto vegetariano in quell'anno e rimase vegetariano fino alla morte e imparò appunto l'arte della meditazione trascendentale seguendo, e oltre a queste cose imparò anche a suonare appunto il sitar.
Sì, io avevo letto che si erano incontrati in realtà casualmente durante le riprese di Help, che era, sì, il film a colori, no, loro,
sì.
Durante quelle riprese lì uno gli ha detto, una persona dell'entourage gli ha detto: guarda che viene Ravi Shankar a pranzo da me, vieni anche tu? E lui ha detto: ma sì, dai,
c'è il grande Ravi, certo, vengo.
Si sono incontrati così e poi appunto viaggio in India, eccetera eccetera. E allora iniziamo dall'etimologia della parola, che leggevo viene di origine persiana e vuol dire se. Tar viene da setar e vuol dire tre corde.
Ok.
Questo è l'origine, l'etimologia del nome. Appunto dicevamo tipico della musica classica indiana, comunemente ed erroneamente chiamato chitarra indiana, perché non è una chitarra, giusto?
No, beh, è uno strumento a corde a pizzico, quindi ha lo stesso concetto della chitarra, ma chiaramente non è una chitarra.
E leggevamo che è appunto uno strumento a corda divise in 7 corde superiori e 11 inferiori.
Pensa ad accordarlo quanto
botto.
Ci metto.
Tre di queste vengono utilizzate per comporre una melodia, mentre le altre vengono usate per produrre un tipo di accompagnamento.
Quindi. Sì.
E la cassa armonica, scusami, finisco. La cassa armonica è composta da una zucca, quindi la mia non era solo una suggestione, ma la verità, intagliata a metà, coperta da un sottile strato di legno. Esistono diverse varianti dello strumento, fatta con una zucca, fatta con un uovo di struzzo, insomma, svariate versioni.
Sì, che poi alla fine il concetto appunto di questi strumenti a corda, dovunque vai, è sempre molto simile, nel senso che poi, ad esempio, c'è uno strumento africano che si chiama Cora, anche quella è una zucca tagliata con un bastone infilato dentro e tot numero di corde che varia, però diciamo che il concetto più o meno è sempre lo stesso, cioè una cassa di risonanza, un bastone o un manico con delle corde appiccicate, insomma tirate, ecco.
E non ce l'hai un sitar da suonare oggi?
No, l'ho lasciato a casa.
In macchina.
Esatto. Ok, allora dicevamo appunto di George Harrison, dicevamo dei Beatles, dentro quello che secondo me oggi facciamo la gara dei dischi preferiti, quello che per me è il disco migliore, quindi il mio disco preferito dei Beatles, ovvero Revolver, il disco del 1966, i Beatles hanno inserito una canzone che si chiama Love You Too, che è proprio un omaggio, direi, alla musica classica indiana, quindi non è solo il sitar, diciamo, decontestualizzato e portato dentro una band rock, come appunto è stato il caso dei Rolling Stones. Questa è proprio una canzone che trasuda aria indiana proprio dall'inizio alla fine.
Thank you.
Love You Too dei Beatles. Siamo sempre su Radio Popolare, questo è l'ingrediente segreto. Io sono Loretta da Costa Perrone, con me c'è Giuliano Dottori e abbiamo trovato, individuato l'ingrediente segreto di oggi, che è il sitar, che è uno strumento di origine indiana, e direi che c'è tanta India in questo pezzo, no?
Sì, sì, questo appunto, come dicevo nella presentazione, è proprio un brano in cui suonano solo ed esclusivamente strumenti appunto della musica classica indiana, quindi il sitar, poi ci sono queste percussioni che si chiamano tabla e poi ci sono ovviamente le voci doppiate di John Lennon in questo caso.
Bello, bello, bello. Andiamo avanti.
Sì, andiamo avanti. Prima però di andare avanti ci tengo a consigliare a quanti ancora non l'avessero visto il meraviglioso documentario Get Back, dedicato ai Beatles, dedicato alla lavorazione di quello che poi diventerà il loro ultimo disco, ovvero Let It Be. In realtà siamo nel 69 durante questo documentario e provano le canzoni sia di Let It Be e in parte anche di Abbey Road. È una visione pazzesca, perché davvero sembra di stare davvero nella stessa stanza con loro e vedere il loro processo creativo, le liti, quello che si dicono, il modo in cui anche stavano insieme. È veramente, veramente un documentario.
Anche questa figura di Yoko che è sempre lì, insomma,
sempre presente,
ci ha fatto anche parlare un po' tra di noi, no? Ti ricordi?
Sì, sì, certo,
abbiamo parlato tanto di questa figura di Yoko. Concordo, anche per chi non è musicista come me, confermo che è
bello.
Una bellissima visione, guardatelo.
Bellissimo, bellissimo. E appunto, invece andiamo avanti con la nostra playlist. Abbiamo lasciato i Beatles nel 66, andiamo avanti di un anno, quindi siamo nella piena Summer of Love, quindi il momento più magico forse per la cultura hippie, un momento in cui in qualche modo tutte le contraddizioni anche poi di quel movimento non erano ancora venute a galla, e questo invece è il singolo d'esordio dei Traffic.
To beach, your clothes are soaking wet, but if you
Paper Sun dei Traffic, canzone dicevamo del 67, e devo dire, io appunto non so molto di musica, di storia della musica, ma a me questo suono del sitar mi ricorda tantissimo una roba psichedelica.
Eh sì, ma perché...
ma non so perché, cioè...
Ma perché siamo in quegli anni lì, in realtà, come dire, lo associamo più facilmente proprio a quel momento storico in cui la cosiddetta musica psichedelica era la musica pop principale, no? Poi è chiaro che, non so, pensiamo a musica psichedelica, magari pensiamo ai Pink Floyd. Nei Pink Floyd non c'è il sitar, però in generale
penso ai Doors, non so perché.
Anche nei Doors, che io sappia, non l'hanno mai usato. Poi tutto può essere.
No, ma è proprio una mia associazione mentale.
Però sì, ma è un'associazione corretta, perché è proprio quel periodo storico lì. Quindi è come se automaticamente ci evocasse quel momento lì delle camicie a fiori, dei pantaloni a zampa, Peace and Love.
Sì, sì, mi vengono proprio in mente. Ti ricordi quelle robe che c'erano alla fiera di Senigallia degli anni 90, tutte strizzate con l'ammoniaca che creavano quei disegni?
Certo, sì,
quella
sì,
roba lì.
Sì, sì,
io sento il sitar e penso a quella roba lì.
Alla fiera di Senigallia.
Anche.
Ah, vabbè,
anche.
Ci sta, assolutamente giusto. Stiamo nello stesso periodo storico, andiamo ancora avanti di un paio d'anni. Un'altra band inglese capitanata da un super cantante, super flautista. Sono ovviamente i Jethro Tull, che poi diventeranno una band, una delle forse band più importanti anche nell'ambito del prog. Questo si chiama Fat Man.
Don't want to be a fat man. People would think that I was just good fun. Would rather be a thin man. So glad to go on being one, yeah. Too much to carry around with you. No chance of finding a woman who will love you in the morning and all the night time too. To ignore all that, hate to admit to myself, half of my problems came from being fat. Won't waste my time feeling sorry for him. I see the other side to being fat. Go down a mountain and I'm sure the fat man would win.
Fatman, Jethro Tull, siamo su Radio Popolare, ingrediente segreto, Fiera di Senigallia.
Esatto, Fiera di Senigallia, però vecchia sede.
Vecchia, ovviamente, ragazzi, vecchia sede.
Vecchia sede dove si andavano a comprare i bootleg su cassetta. Fitta c'era un baracchino specializzato nei bootleg, che erano appunto le registrazioni pirata.
Me avevano rubato il mio Nokia due volte alla Fiera di Senigallia.
Ma quella allora era già più avanti, insomma. Io ovviamente ho qualche anno in più, quindi in Nokia non c'era nemmeno internet.
Madonna. Va bene, anche quando ero io alla Fiera di Senigallia nel 90, non c'era internet. Beh, era Nokia 3310. Beh, sui telefoni
sui
no.
Sui telefoni, però vabbè, internet, certo, era stato già inventato, capito?
Sì, però faceva bi-bi-bi-bi-bi.
Certo, no, chiaro, 56K, insomma.
Vabbè, andiamo avanti,
che la capiamo. E sì, andiamo avanti, facciamo invece un bel balzo in avanti negli anni, in questo caso. Andiamo a pescare una canzone di una band che forse è la cosa forse più lontana dall'immaginario hippie e dall'immaginario appunto della Fiera di Senigallia, una band che ha avuto un successo clamoroso ed è diventata una band assolutamente di culto per milioni e milioni di fan in tutto il mondo. Sono i Metallica, che nel loro Black Album in una canzone appunto inseriranno il sitar. We'll be right back. Allora, con questa mossa ci stiamo rendendo, facendo un sacco di nemici nel culto del metallo pesante.
Vabbè,
è una canzone molto lunga e quindi ci sentiamo autorizzati a farlo. Io comunque lo spirito di Ravi Shankar l'ho sentito.
Ma dove?
Ma c'era, dove? Aleggiava lo spirito della pace universale. No, io l'ho sentito. C'era. L'hanno sentito anche loro, anche sì. Lars Ulrich era colmo di spiriti di Ravi Shankar.
Guarda.
Ravi Shankar, che prima non abbiamo detto, la curiosità più bella, più simpatica di Ravi Shankar, non l'abbiamo detta, è il papà era, perché è morto, di Norah Jones. Lo sapevi tu?
No.
Non
lo sapevo, non l'ho letto da nessuna parte, neanche prima quando
dici
ho cercato.
Una cazzata. No, ma sono certo al 100% che è il papà di Ravi Shankar, di Norah Jones.
Ok, speriamo che sia giusto. Esatto, perché è il godfather.
Perché si è reincarnato, quindi
è il padrino di se stesso.
No, il papà della cantautrice Norah Jones, ed è morto tra l'altro veramente da poco Ravi Shankar.
2012.
È morto nel 2012?
Spero di sì che abbiamo fatto un filotto di cazzate, no? Non è vero?
Ma è morto l'anno scorso, tipo.
Sì?
Sì,
allora chi era? Non lo so, adesso andiamo a vedere. No, Varanasi, 7 aprile, 11 dicembre 2012. Mi ricordavo bene, allora.
Chi è che è morto recentemente?
Non lo so, Giulia. Vabbè, scusate, è l'età.
Ci siamo lasciati un attimo andare, dai, dunque, allora, siamo nei tempi più moderni, più recenti, anche se è un disco che ormai ha la bellezza di 24 anni, se non ricordo male. Il disco è Mutations, siamo nel 98, disco di un cantautore che amiamo molto, ovvero
moltissimo,
Beck. Uno dei dischi più belli di Beck. E Beck, da bravissimo cantautore che ha sempre amato anche un po' ricreare alcune atmosfere del passato, in questo disco appunto ci regala una canzone in cui appunto il sitar è assoluto protagonista.
From a chain gang and let you go. And on the day you said it's true, some love holds, some gets used. Tried to tell you I never knew it could be so sweet. Who could ever be so cruel? Devil for the things you do. It's such a selfish way to lose, the way you lose these wasted blues, these wasted blues. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own. When the moon is a counterfeit, better find the one that fits, better find the one that lights the way for you. When the road is full of nails, garbage pails and darkened jails, and the tongues are full of heartless tales that drain on. Notice you and fade into a shaded room. It's Such a selfish way to lose, the way you lose these wasted blues, these wasted blues. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault. Nobody's fault, nobody's fault but my own. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own.
Nobody's Fault by My Own, canzone appunto del 1998, bellissima, bellissima, bella, ambientosa,
bellissima, bella, come tutte le canzoni di Beck, dai.
Tutte no, dai, poi si è un po' lasciato andare pure lui negli ultimi anni, però vabbè, ha fatto dei grandissimi dischi. Bene, allora abbiamo parlato del sitar, siamo giunti alla conclusione anche oggi, abbiamo fatto una puntata un po' esotica,
sì,
oggi
un po' psichedelica,
anche un po' psichedelica. E ricordiamo il nostro indirizzo email, l'ingrediente segreto @outlook.it, che è una mail degna della fiera di Sinigaglia,
esatto, creata nel 97.
E che altro? Basta.
Ci sentiamo settimana prossima. Grazie per essere stati con noi.
Ci lasciamo perché, come dire, forse abbiamo parlato di questo strumento, abbiamo citato vari gruppi, varie canzoni, ma forse la canzone per eccellenza più celebre con il sitar è una canzone dei Beatles, quindi
sì,
facciamo il doppio Beatles.
Ce l'aspettavamo, io me l'aspettavo questa canzone, infatti.
Ma George in qualche modo era veramente sotto con il sitar. E quindi ci ascoltiamo la famosissima e splendida Norwegian Wood, anno 1965, il disco è Rubber Soul, e ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao.
Say she once had me.